Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quando l'apostolo Paolo considerava la sua vita, per lui c'erano solo due scelte. Purtroppo a volte per noi ci sono tre. Nel nostro studio in Filippesi siamo arrivati in capitolo 1 al brano da 19 a 26. E nell'ultimo sermone abbiamo visto che Paolo viveva tenendo sempre in mente che stava per, come noi, trovarsi davanti a Cristo e voleva essere trovato senza essere svergognato in cosa alcuna. Uno studente che ha gli esami davanti e in certe nazioni del mondo ci sono posti dove se tu non fai bene sugli esami ti mandano loro, lo Stato, ai lavori proprio non gradevoli e se tu fai bene ti mettono nel partito nei lavori buoni. Ci sono certi paesi più dittatori che fanno questo, che vogliono i migliori per lo Stato. Allora, uno studente che ha davanti a sé l'esame, se è saggio, come vive? Vive la giornata o pensa agli esami, sulla quale determinerà tutto il resto della vita? Cioè, è saggio, vive per l'esame, non gli interessa, giusto? E Paolo viveva per l'esame, di trovarsi davanti a Gesù Cristo. De io non voglio essere svergognato in cosa alcuna. E lui viveva così. E lui voleva portare gloria al suo Signore, voleva sentire Gesù dire, ben fatto, il mio servo, buono e fedele, entra nella gioia, gioia del tuo Signore. Paolo viveva per quello. E questo guidava come Paolo viveva. Come vivi tu? Tu vivi pensando all'eternità o vivi pensando ad oggi? È la chiave di tutto. Allora, in quel sermone abbiamo iniziato a considerare che il desiderio più grande di Paolo, quello che lui sapeva di essere la cosa migliore, era morire per essere con Cristo. Eppure lui voleva restare. Per quale scopo? Per portare del bene a questi credenti e altri. Trovate con me Filippesi 1 e voglio leggere da 19 a 26 e vogliamo considerare il cuore di Paolo e vogliamo anche vedere cosa succede quando moriamo, se abbiamo Cristo. E voglio vedere il cuore di Paolo perché non voleva la cosa migliore. Perché non voleva la cosa migliore. Questo è molto utile vedere. Leggo. So infatti che questo riuscirà a mia salvezza, mediante la vostra preghiera e l'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia fervida attesa e speranza, che non sarò svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire guadagno. Ma se il vivere nella carne è per me un lavoro fruttuoso, allora non saprei proprio cosa scegliere. Perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lungo migliore. Ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. Questo so sicuramente, che rimarrò e dimorerò presso di voi tutti, per il vostro avanzamento e per la gioia della vostra fede, affinché il vostro vanto per me abbondi in Cristo Gesù per la mia presenza di nuovo tra voi. Quello che vogliamo notare è che Paolo vedeva la vita come solo due possibili scelte. O morire, lasciare il corpo per stare con Cristo, o vivere per la gloria di Cristo. Qual è la terza scelta? Qual è la terza scelta? Vivere per noi, vivere per traguardi terreni. Non c'entravo con Paolo. Per lui c'erano due scelte. Morire per stare con Cristo è gran lungo migliore, oppure restare qui per portare frutto per il vostro bene e la sua gloria. Due scelte. Paolo era saggio. Quindi, per Paolo, l'unica vita sulla terra concepibile era una vita vissuta totalmente per Gesù Cristo, perché Paolo teneva in mente la prospettiva eterna di quello che era la sua vita, non solo sulla terra, perché la vita non è solo sulla terra. Se fosse possibile per un bimbo nel grembo di scegliere come vivere quei 9 mesi, e c'è gemelli e uno vive preparandosi per la vita, se fosse possibile questo, e l'altro dice: ma che vita, viviamo oggi, c'è tutto qui, questo è il mondo, questo è l'universo, cos'altro c'è? C'è. E quello sarebbe stoltezza, se si potesse prepararsi per la vita. Ma scusami, questo piccolo mondo non è niente con quello, in confronto con quello che arriva. Il tempo non è niente in confronto con la vita. E questa vita è il grembo dell'eternità. Non è niente. Paolo sapeva questo. E lui viveva con sempre davanti a sé nella mente: io sto per lasciare questo mondo e apparirò davanti a Gesù Cristo e avrò l'eternità con lui, e la corona che ricevo avrò per tutta l'eternità da gettare ai suoi piedi. Io voglio una corona grande, perché il mio Signore ne è degno, e quello mi darà grande gioia di prostrarmi davanti a lui con quella corona per tutta l'eternità, e quello darà grande gioia. E quindi Paolo viveva in tal modo da non essere svergognato in cosa alcuna. È molto chiaro da tutto quello che Paolo ha scritto che quello che faceva non era un peso per lui. Era Giovanni che ha scritto in 1 Giovanni: i suoi comandamenti, quelli di Dio, non sono gravosi. Non sono gravosi. Per Paolo vivere per Cristo non era: va bene Signore, se devo sacrificare per me. No, no. Non era un peso per Paolo, era la sua passione, era la sua passione, perché lui stava vivendo quello che lui voleva. Lui viveva per quello che voleva. Come quello studente che sogna, sogna fare un certo mestiere, architetto, medico, e sogna quello e si mette a studiare, e gli amici, i compagni: dai, vieni a giocare con noi. E lui: no, no. Ma sempre schiavo dei libri. E lui sorride dentro: non sono mica schiavo, sto facendo quello che voglio. Questo era Paolo. Abbiamo considerato in quel sermone l'importanza di vivere in modo di non essere svergognati di cosa alcuna, come viviamo qui, che dipende da come viviamo, come parliamo, quello che facciamo. E se non faccio quello che avrei potuto fare, sarò svergognato. Mi viene in mente tuttora quante persone ci saranno, e mi metto giù la testa quando penso a questo, quante persone ci saranno sul giudizio finale che punteranno il dito dicendo: io vado al lago di fuoco, ma tu sapevi e non mi hai detto. E in qualche modo credo che sarà così, che i libri saranno aperti. E credo fra questo: ok Marco, quel giorno ti ho messo quella persona. Oh sì, perché qui credo che avremo una memoria perfetta quel giorno. E quell'altro giorno ti ho messo questa persona davanti. E quell'altro giorno quella persona davanti. E tutti, toccava te a parlare con loro di me, e tu non hai fatto. Ricordate l'esempio nell'Antico Testamento del sentinello? se lui annunciava, ma loro rifiutavano di ascoltare i loro sangue, sarebbero puniti loro, ma sangue sarebbe su di loro. Se lui non annunciava, sarebbero loro puniti, ma il loro sangue sarebbe sulla testa di lui. Io tremo pensando quante persone, e non posso tornare perché tanti non vedo mai più. Sono in posti che non vivo più. Quante persone Dio mi ha messo davanti. In fila, qua, là, avrei potuto dire una parola e non me la sentivo. Ma sarò vergognato. Io sarò vergognato. Non voglio essere più vergognato. Voglio tenere davanti a me il fatto che io sto per apparire davanti a Gesù Cristo. Paolo viveva così e Paolo è un esempio per noi. Ma quello che voglio notare oggi è che Paolo non voleva la cosa meglio per lui, se posso dirlo così. Voleva la cosa meglio per loro. Questo era l'amore di Paolo e Dio ci chiama ad amare. Allora, nel versetto 21, Paolo aveva detto che per lui il vivere è Cristo, il morire guadagno. È normale nel mondo per le persone dire che non hanno malattie, non stanno male. È normale dire il morire sarà un guadagno? Quanto spesso hai sentito non credenti dire quello, che stanno bene? Non dicono quello. Non la vedono così. E hanno ragione perché non è così per loro. Ma per Paolo e per chi è un figlio di Dio, morire è un guadagno. Leggo di nuovo versetto 23. Perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Consideriamo quello. La morte è una realtà, la morte fisica è una realtà per ogni persona. Se Cristo non ritorna prima, ogni persona, piccolo, vecchio, non importa, arriverà alla morte fisica. Quindi è importante, estremamente importante, che abbiamo un concetto vero. Che cos'è la morte fisica? Ricordate che quando Dio ha creato il mondo e ha detto che tutto era molto buono, ricordate che non c'era la morte. Non c'era la morte né di uomini né di animali. Non c'era la morte. Nessuno aveva un cane buono che moriva. O un animale di qualunque tipo, perché non c'era la morte. La morte non è una buona cosa, la morte è una brutta cosa. È una brutta cosa. È entrato a causa del peccato. Questo è importante ricordare. Ma in Cristo Gesù c'è vittoria sulla morte. La morte ha perso il suo dardo. Allora, si può ignorare la morte? Si può negarla? Si può cercare di minimizzarla? Ma la morte è una realtà che ci separerà da tutto quello che è sul mondo ci è prezioso. Nessuno può scappare dalla morte fisica. La persona più ricca, la persona più furba, la persona più potente non può scappare dalla morte fisica. Non può. È anche importante ricordare che la morte fisica ferma quello che tu stavi facendo. Rompe i rapporti che tu avevi con le persone a te preziose. Tutto quello che è di valore terreno viene strappato da te al momento della morte. Al momento della morte tu lascerai, sarai strappato via dalle persone care a te. Allora, alla luce di questo, come può Paolo dire che è un guadagno, che è un gran lungo migliore morire che restare in vita? Paolo amava le persone profondamente. Di quello che si sa, Paolo non aveva ricchezze perché non voleva ricchezze. Ma Paolo era grandemente amato, amava le persone e tutto quello è stato strappato via da Paolo. Il rapporto più grande sulla terra umano qual è? Biblicamente qual è il rapporto più grande e più duratura? Marito e moglie. Perché un figlio cresce e lascia i genitori. Non è lo stesso rapporto, ma marito e moglie dura fino alla morte, ma nel cielo, cosa dice Gesù del matrimonio nel cielo? Non c'è, non c'è. E quando c'è qualcuno che ha avuto, magari perché diventa vedovo o vedova, ha avuto più mogli o mariti, non c'è problema, perché in cielo non sono più mogli e mariti. Assolutamente no. Quindi la chiave di avere gioia nella morte è di avere Cristo e di pensare a quello che è la morte. Notate che mentre nel versetto 21 Paolo parlava di morire, non dice nel versetto 3 morire. Quale termine usa nel versetto 3? Non dice morire. Dice avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo. Voglio considerare questo termine, preferisco, è meglio partire da questa tenda. Allora, solo per dirvi, in greco non ci sono le parole da questa tenda, non ci sono qui. Vanno bene perché in un brano parallele, secondo Corinzi 5, troviamo partire da questa tenda. Però le parole in greco no, è solo molto meglio partire ed essere con Cristo. Ok? Però vi leggo quel brano, se lo volete trovare, in 2 Corinzi 5, da 1 a 8, dove troviamo la parola tenda, in un brano molto, molto parallele. Leggo, 2 Corinzi 5, 1 a 8. Seguite. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta di mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti dalla nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Noi infatti, che siamo in questa tenda, gemiamo, essendo aggravati. E perciò non desideriamo già di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora, colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato la capara dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che, mentre dimoriamo nel corpo, siamo lontani dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visioni, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Notate che in questo brano Paolo scambia avanti e indietro fra tenda e corpo. E quindi quello che vorrei fare è considerare un pochettino che il corpo è come una tenda, è come una tenda. Perché questo ci aiuta a capire la vita terrena. Allora, cos'è una tenda? Una tenda è una dimora temporanea, dove ci vivi per un tempo limitato. Non è una vera casa. È dove vai a stare per un tempo limitato e poi vai di solito alla vera casa. Che cosa cambia quando tu sai che dove stai è solo temporaneo? Cosa cambia? Come la vedi? Quando tu sai che un posto è solo temporaneo, lo vedi in tutto un altro modo. I problemi, almeno non dovrebbero, non ti pesano come se fosse la casa permanente. Io e Serena abbiamo fatto campeggio tantissime volte, dormendo in tenda. Siamo stati sotto la pioggia. Qualche volta siamo alzati con acqua che ci copriva. Vero, siamo messi in un posto basso, non sapendo che di notte arrivava tanta acqua lì, e la mattina ci alziamo inondati di acqua. Qualche volta è successo che con forte vento la tenda è volato via. Qui abbiamo avuto un bel po' di problemi in campeggi, ancora ci andiamo. Però non era mai un peso per noi, perché sapevamo, va bene, ci asciugheremo e proseguiamo e poi torniamo a casa. Abbiamo fatto trasloco 20 volte da quando ci siamo sposati. E mi ricordo la prima casa, era un appartamentino che era in una casa messa male, e quando siamo usciti dalla casa sono venuti le ruspe e hanno buttato giù la casa perché era da demolire. E quindi il fatto che era messo male in tanti modi non era un peso, sapevamo, ma siamo qui solo temporaneamente. Siamo stati in tantissimi posti, dormendo qua e là, da persone qua, in tanti posti diversi. E tutti ci hanno accolto bene, ma qualche volta con problemi. Ma non era mai un peso, perché sapevamo che sì, ma poi torniamo a casa. E non importa. Se tu tieni in mente che tu sei in quel posto solo temporaneamente e che quindi non appartieni a te, i problemi non sono un problema. Un esempio povero. Se qualcuno ti presta una macchina, quante volte ci hanno prestato macchine? E dico, senti, abbiamo già comprato la nuova macchina, deve arrivare fra qualche giorno. Questa macchina, dopo che la usi tu, la portiamo in demolizione. Non preoccuparti di niente. Quindi se sei, oh no, ho graffiato la macchina, che peso c'è? Se ti hanno detto, appena finisci tu con questa macchina, vai in demolizione. Sei libero, non devo preoccuparti. Cioè, non vuoi fare un incidente, ma una graffia parcheggiando non è un problema, perché tu sai, è solo temporaneo. È solo temporaneo. E Paolo sta dicendo che questo corpo è una tenda, è temporaneo, non è la nostra vera casa. Quanto è importante ricordare che lasceremo questa tenda. E non solo che lasceremo questa tenda, ma Dio ha per noi che siamo in Cristo una dimora eterna, celeste, gloriosa, nella presenza di Gesù Cristo. Partire per stare con Cristo è molto, molto migliore. Lì con Cristo non ci saranno pesi, non ci saranno problemi, non ci sarà stanchezza, non ci saranno tentazioni, non ci saranno peccati, non ci sarà attesa, non ci saranno delusioni. Non ci saranno cadute. Saremo nella presenza di Dio Padre, di Gesù Cristo, in una gioia che neanche riusciamo a concepire. Quindi Paolo descrive la morte fisica come partire dal corpo. È importante capire quello. È importante capire quando si usa il termine partire per essere, tu stai parlando che tu continui a vivere. Tu continui a vivere. Lasci il corpo, parti dal corpo. Quante volte abbiamo lasciato, 19 volte, abbiamo lasciato una casa dove vivevamo. Abbiamo lasciato, chiuso la porta quell'ultima volta. Chiuso, dicendo noi non torniamo qui. È successo tantissime volte. Abbiamo lasciato, ma noi siamo andati avanti. E Paolo dice che noi partiremo dal corpo. La morte è solo lasciare una dimora temporanea per entrare nella dimora eterna. E se tu hai Cristo, vuol dire con Gesù Cristo. La morte non è la fine, la morte è l'inizio di stare per l'eternità con Gesù Cristo. E per questo Paolo dichiara che è di gran lungo migliore. La vita comprende tanti dolori. Ma la vita anche comprende tante gioie. La vita di Paolo era piena di gioia. La vita di Paolo era piena di gioia. L'apostolo Paolo aveva una gioia immensa perché lui vedeva frutto dal suo ministero. Lui aveva la gioia che soddisfa il cuore. Eppure Paolo, una vita piena di gioia, diceva: è molto meglio partire e stare con Cristo. Se uno di voi che siete con figli piccoli prendete un tumore e state morendo e tu pensi ai tuoi piccoli, ma chi li crescerà? Tu a quel punto dovresti guardare, ci penserai tu, Signore, ed io sto per stare molto meglio. Io non sentirò la mancanza dei miei figli, il mio caro marito o moglie, perché tu non sentirai la mancanza. Quando vedi Gesù Cristo, il tuo cuore sarà pienamente soddisfatto e ci penserà Dio infinitamente, infinitamente meglio di quel che avresti potuto pensare tu. È gran lungo migliore. Infatti in secondo Corinzi 5 abbiamo letto il verbo gemiamo. Cosa vuol dire questo verbo? Desiderare ardentemente, non vedendo l'ora di entrare nella presenza di Dio, la nostra abitazione celeste. È molto più caro partire dal corpo e abitare con il Signore. La gioia sulla terra è grande, la gioia nella presenza di Cristo è infinita. Non c'è paragone. Quindi quando consideriamo quello che è la morte fisica per un credente, o quanto è terribile per un non credente, quanto è terribile, tutto quello che tu godi sulla terra, e Dio permette ai non credenti di godere tante cose. Un non credente gode le benedizioni di Dio. Può godere amore, può godere la bellezza, può godere la gloria di Dio in mille modi, e quasi tutti lo fanno, ma quando tu muori senza Cristo, tutto quello che è di Dio viene strappato per sempre. In secondo Tessalonicesi parla di essere respinti dalla presenza di Dio, e vuol dire tutto quello che Dio ha creato di bello e meraviglioso. Ma quando uno ha Cristo, viene accolto nella presenza di Dio. È l'inizio dell'eternità. Che gioia. Allora, Paolo sapeva questo. Se ricordate, Paolo è stato portato in cielo. Ricordate quello? Secondo Corinzi? Che lui non sa se era con o senza il corpo, ma è stato portato in paradiso. Allora, Paolo, più di qualunque altro essere umano, se non solo Giovanni da anziano sull'isola di Patmos, Paolo capiva cosa vuol dire stare con Cristo. Eppure Paolo, per quanto sapeva che era molto meglio, voleva restare qui. Perché? Perché Paolo sapeva amare. Paolo sapeva amare come Gesù Cristo sapeva amare. Paolo aveva imparato da Cristo cosa vuol dire amare. Allora, il cuore di Paolo rispecchia il cuore di Gesù Cristo. Paolo non voleva quello che sarebbe stato al suo vantaggio. Paolo voleva quello che sarebbe stato al vantaggio degli altri. Paolo era spinto dal suo amore per gli altri, non a cercare il proprio bene, ma a cercare il bene degli altri e la gloria di Dio. Versetto 22, Paolo aveva spiegato che vivere nella carne, ovvero restare sulla terra, era un lavoro fruttuoso. Ricordate, abbiamo visto quello? Cioè, Paolo sapeva che se io resto qui, io posso portare frutto per Dio. Frutto spirituale che cos'è? Cos'è frutto spirituale? Aiutare gli altri a vedere più di Dio. E Paolo diceva, finché tu mi lasci qui, o andando in giro predicando, o parlando a chi viene a trovarmi in carcere, o scrivendo lettere, io posso aiutare altri a vedere più di te. Posso avere un lavoro fruttuoso finché sono sulla terra. Ed è vero. Qualunque persona sulla terra può avere un lavoro fruttuoso, se questa è la sua passione. E Paolo voleva aiutare gli altri a vedere più di Dio. In Colossesi 1:24, leggo io, Paolo dice, Chiara, ricordate, rallegrare vuol dire gioire in greco. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa. Paolo si rallegrava, trovava gioia nelle sue sofferenze per loro, perché lui sapeva, andando avanti a predicare a costa di grandi sofferenze, serve per fortificare la loro fede. E lui trovava gioia sapendo che quello che lui era disposto a soffrire portava frutto. Aveva grande gioia di questo. Gesù Cristo è venuto per salvare e edificare. E Gesù ha lasciato a noi di portare avanti la sua opera. Lui ha compiuto sulla croce. Noi portiamo l'evangelizzazione e l'edificazione. E Paolo aveva gioia nel soffrire. Aveva gioia nel soffrire. Allora, Paolo per soffrire soffriva poco o tanto? Tanto. Io posso soffrire mettendomi in una situazione che mi fa essere a disagio. Io posso buttarmi a parlare con persone quando sento a disagio. È una piccola sofferenza. Eppure posso soffrire, mi vergogno di usare la parola, ma posso usare la parola. Mi butto quando mi sento insicuro, mi butto comunque. Contiamo come una piccolissima sofferenza per portare una buona parola a qualcuno che Dio può toccare, che può credere in Gesù e essere perdonato eternamente. Paolo era disposto a soffrire infinitamente peggio e aveva grande gioia perché vedeva Dio portare frutto. Gesù Cristo, certamente sacrificandosi, sapeva soffrire per amare gli altri. Questo è amore cristiano. Amore cristiano è dire: Signore, costa quello che costa, voglio essere uno strumento per la salvezza di altri e per la loro edificazione. Sono stanco, non importa. Chiamo quella persona. Sono mentalmente distrutto, non sento di farcela, ma Signore li invito perché so che posso dare una buona parola. Amore cristiano. Più avanti in questo stesso epistolo Paolo ci comanda e vedremo questo quando ci arriviamo, però adesso ve lo leggo. In Filippesi 2, 1 a 5, Paolo, dando l'esempio di Cristo, ci dice: non vivete per voi stessi, vivete per gli altri. Leggo Filippesi 2, 1 a 5. E ricordate che questo 666 sono un modo di dire in greco che implica certo, è così, visto che. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo, una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. In questi versetti Paolo ci sta esortando a vivere in modo che non viviamo per noi stessi, pensando a me, alla mia famiglia, ai miei bisogni, alle mie capacità, ma di vivere per il vero bene, gli interessi degli altri. Come Gesù Cristo, usando Gesù Cristo come mio esempio, perché Gesù Cristo ha fatto quello per me. Lui ci sta dicendo: vivete come Cristo ha fatto per voi. Quindi, tornando a Filippesi 1, in 24 vediamo il cuore di Paolo. So che è meglio andare con Cristo, ma io voglio restare con voi per il vostro bene. Mi costi di più, mi fa soffrire di più, sarebbe molto meglio di no, ma io vi amo così. Io non scelgo quello che è meglio per me, io scelgo quello che è il meglio per voi. Infatti, avendo valutato la situazione, ho capito che la sua chiamata era di portare altri a conoscere Cristo, che è solo la chiamata di Paolo. Matteo 5, voi siete cose del mondo, la luce del mondo. Dice altrove che noi siamo sale. Dice altrove: andate e predicate ad ogni creatura. Voi siete i miei testimoni. E Paolo, in versetto 25, dichiara: questo so sicuramente, che rimarrò e dimorerò presso di voi tutti per il vostro avanzamento e per la gloria della vostra fede. Paolo voleva rimanere con loro, dimorare con loro, restare in vita, non per qualche beneficio terreno, non per godere. Paolo aveva una vita che non godeva fisicamente quasi niente. Lui voleva restare in vita per aiutare loro a vedere più di Cristo. Questa è la sua motivazione, per il loro avanzamento e per la gioia della loro fede, per il loro avanzamento. Consideriamo quello. Paolo dice: non voglio pensare al mio bene, voglio pensare al vostro avanzamento. Questa parola viene tradotta spesso come progresso. Progresso è un'altra traduzione di questa parola. Voglio aiutarvi a progredire. Voglio aiutarvi a crescere. Voglio aiutare la vostra fede a crescere. Infatti, l'avanzamento della vostra fede, l'avanzamento è la gioia della vostra fede. Voglio che la vostra fede possa progredire, possa essere più forte, più stabile, in modo che quando arrivano le tempeste, le botte, le difficoltà, le ingiustizie, che possiate guardare a Cristo ed essere stabili, ed avere gioia e non vacillare. Io voglio fare quello in voi e voglio restare per la gioia della vostra fede. Io posso vivere la vita cristiana con poca gioia. Posso vivere la vita cristiana credendo in modo sbagliato che i suoi comandamenti siano gravosi, ma non sono. Però posso credere che sono. Io posso vivere la vita cristiana vedendo le prove e vedendo poco di Cristo e non avrò gioia. E io voglio rimanere, dice Paolo, per la gioia della vostra fede. Voglio aiutarvi a vedere la realtà affinché possiate gioire in mezzo alle sofferenze. Questo è quello che Paolo voleva per loro. Voleva che avessero più gioia. Ricordate Gesù Cristo? Giovanni 15. Dimorate in me e io dimorerò in voi, perché affinché possiate portare molto frutto, il Padre porterà. Chiedete quello che volete nel nome mio, il Padre lo farà. In questo si vede che siete miei discepoli quando portiate molto frutto. E vi ho detto queste cose affinché la mia gioia, dice Cristo, sia in voi, la vostra gioia sia completa. Gesù vuole che abbiamo gioia completa. Se tu vivi per il tuo lavoro, per la tua famiglia, per le faccende, per superare i problemi, per evitare i problemi, non avrai gioia. Non avrai gioia. Tu avrai gioia quando tu vivi per la gloria di Dio, per portare frutto. Questo è come si ha gioia, quando dici no alla carne, sì allo spirito, e tu segui quello che ti porterà a camminare per fede. E Paolo dice: voglio restare per il vostro progresso, avanzamento e per la vostra gioia, la gioia della vostra fede. Se tu ami qualcuno, se tu ami qualcuno, tu vorrai la loro gioia. Io ho finora una mamma meravigliosa. E mia mamma era una buona mamma. La casa non era sempre la massima. Non mi ricordo neanche cosa mangiavamo. E sicuramente era sempre buona, ma non è che era conosciuta come una fantastica cuoca. Era buonissima, sicuro. Ma non è che i cibi o la casa. Ma io ricordo mia mamma due cose. Parlava con noi sempre di Cristo. Pregavo per noi solo per una cosa. Ho chiesto a lei 3 giorni fa, ho parlato con lei, abbiamo parlato, e ho detto: mamma, mi ricordo che tu pregavi solo una cosa per noi, solo che saremo uomini di Dio e non chiedevi nient'altro. E lei: ma è l'unica cosa che mi importa. Cioè, parlando con lei venerdì, ho detto: mamma, mi ricordo da piccolo che tu ti ascoltavo di nascosto pregando solo quello. E tu dicevi: Signore, non voglio nient'altro. E lei: ma certo pregavo quello, è l'unica cosa che mi importa. Mi ha detto questo venerdì. Non mi interessava che aveste una lunga vita o buona salute o niente, mi chiedevo solo che foste uomini di Dio. Perché mia mamma voleva che avessimo gioia. E lei sa che la gioia non sta in una bella vita con un buon lavoro, una bella famiglia. La gioia sta in avere Cristo. E se tu ami qualcuno, o l'altra cosa che stavo per dire di mia mamma, quindi mia mamma ci trascinava dietro ad aiutare altri a vedere Cristo. Mia mamma non è una donna eloquente per niente. Mia mamma è una donna semplice. Ma ci buttavamo nella macchina, andavamo qui e là, per essere una luce di Cristo come lei fa tuttora. Cioè, tu pensi, lei sta per compiere 90 anni, non la trovo a casa, venerdì: mamma, Senti, mamma, è da un'ora che ti cerco, sai bene? E lei, oh, stavo fuori da casa di riposo, aiutando i vecchi, parlando con loro di Cristo. Questo è venerdì. E facevo quando eravamo bambini piccoli, mi ricordo quello. Una mamma che passa tutto il tempo con i figli non è una buona mamma, perché sta insegnando ai bambini una menzogna, che la vita sta nella marcia come famiglia. No, la vita sta nell'aiutare altri a vedere Gesù. Non rubate ai vostri figli la benedizione più grande, trascinate loro con voi che vedono la vostra gioia ad essere una luce per Cristo. Questo è amare i vostri figli. Perché tu vuoi per loro che abbiano la gioia che non possono trovare nella bella famiglia che vive per sé. La vera gioia si ha quando vedono più di Cristo e aiutano altri a vedere più di Cristo. Io ringrazio Dio che l'Apostolo Paolo aveva quell'amore, io ringrazio Dio che mia mamma aveva quell'amore per noi, di farci vedere la gioia, di far vedere Cristo agli altri. E così Paolo dice tutto quello e conclude con il versetto 26. Perché voglio stare con voi per l'avanzamento della vostra fede e la gioia della vostra fede? Perché? Versetto 26. Affinché il vostro vanto per me abbondi in Cristo Gesù, per la mia presenza di nuovo tra voi. Nel mondo gli uomini si vantano di tante cose. Quando siamo pieni di orgoglio, anche noi ci vantiamo di tante cose. No, questo è il mondo. Cerchiamo di innalzare noi stessi. Quale uomo si è guardato nello specchio, immaginandosi che uomo? Quale donna no? Quanto sono bella. Oh wow, sto bene con questo. Oh, con la bella bel pasto che si offre, la bella casa, modo bravo di parlare. Quanto facilmente ci vantiamo della nostra squadra che ha vinto. Ci vantiamo di qualcosa che abbiamo comprato. Questo è il migliore. Ci vantiamo identificandoci con cose che possiamo innalzare, perché se io mi identifico con quel prodotto e poi innalzo quel prodotto, mi sto vantando. E ci vantiamo costantemente. Quello è peccato. Ma c'è modo di vantarci che non è peccato. Di vantarci di quello che porta gloria a Dio e bene agli altri. E Paolo parlava di quel tipo di vantarsi. E infatti la parola vanto viene usata molto spesso nel Nuovo Testamento, sia nel modo negativo che nel modo positivo. A volte viene tradotto gloriarsi. Paolo voleva che loro potessero vantarsi della sua presenza tra di loro. Cioè, signore, potevano dire, grazie che ci hai mandato Paolo, ci ha aiutato a vederti di più. Quanto è stato un grande aiuto, grazie che tu ci hai mandato lui. Loro potevano vantarsi della sua presenza tra di loro, dando gloria a Dio. Secondo Corinzi 1,14, Paolo dichiara che i credenti sono il suo vanto nel giorno di Cristo e che lui sarà il loro vanto. Leggo quel versetto, secondo Corinzi 1,14. Perché non vi scriviamo altre cose se non quelle che potete leggere o comprendere. E io spero che le comprenderete fino in fondo, come in parte ci avete già compreso, che noi siamo il vostro vanto, così anche voi sarete il nostro nel giorno del Signore nostro, Gesù Cristo. Questo è il modo giusto di vantarsi di quello che produce frutto, di vantarsi davanti a Cristo. Ricordate che quando si muore tutto quello che hai fatto sulla terra ti lascia. Ma quello che tu fai per Cristo non ti lascia. Lui sta dicendo, noi siamo vostro vanto, anche voi sarete il nostro nel giorno del Signore Gesù Cristo. Quello che tu fai per Cristo va oltre la tomba. Vale. Paolo parlava dei Macedoni, scusate, di questi credenti, parlando alla Chiesa della Macedonia. E notate quello che dice, si vantava della loro fede, della loro generosità. Vi leggo quello in 2 Corinzi 9, 1 a 3. Riguardo poi alla sovvenzione a favore dei santi, mi è superfluo scrivervi, perché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi glorio di voi presso i Macedoni, dicendo che l'Acaia è pronta fino all'anno scorso, e lo zelo da parte vostra ne ha stimolati molti. Or ho mandato questi fratelli perché il nostro vanto per voi non risulti vano a questo riguardo, affinché, come dicevo, siate pronti. Quando lui dice per la quale mi glorio di voi, è la stessa parola in forma di verbo, e qui del nostro vanto, quindi due volte usa questo verbo e sostantivo. Il punto di tutto questo è che possiamo vantarci delle cose giuste. Come uno si vanta che la sua squadra ha vinto la campionata, noi possiamo vantarci che il nostro Signore ha portato più frutto. Questo è un vanto giusto. Allora, voglio farci una domanda. Di cosa ti vanti tu? Non dico in modo palese agli altri. Certo, c'è quelle persone che si mettono a vantarsi, ma possiamo vantarci solo dentro di noi. Wow, quanto sono bravo. Wow, loro non capiscono, ma io sono bravo. Wow, ho fatto un buon lavoro. In che cosa ti vanti? I miei figli sono bravi, hanno fatto meglio di quelli degli altri. Hanno cantato bene, suonato bene, buoni voti, buona corsa, quello che è. Di che cosa ti vanti? Ah, la nostra chiesa è più buona, più fedele. Di che cosa ti vanti? Ti interessa come gli altri ti vedono? Perché anche quello è una forma di vantarti o voler vantarti. Se tu dici, oh, ma non so cosa dire, non so cosa dire, tu vivi per innalzarti. Perché ti preoccupi di come gli altri ti vedono. Questo è un orgoglio subdolo. C'è quella persona che si vede brava e c'è quella persona, ma io non so cosa dire. Tutti e due sono riempiti di orgoglio. E non si sente Cristo né tramite quello che parla tanto con orgoglio, e non si sente Cristo quello che non parla perché si preoccupa di quello che penseranno di lui. Quello è vantarsi in modo subdolo, in modo peccaminoso. Oppure ti vanti quando il tuo Signore viene proclamato. E perciò ti spingi e ti butti e non importa cosa pensano a te, non importa. Un uomo mi ha detto ieri, non sei eloquente. No, non sono eloquente. Quante volte faccio errori? Non sei eloquente. Ma non mi interessa. Che importa? Voglio che sentano il messaggio, voglio essere chiaro. Che possono ridere di me, di errori che faccio, di ancetto, ben venga, ma voglio che sentano del mio Signore. Solo quello. Questo era il cuore di Paolo. Il cuore di Paolo era, non voglio il meglio per me, voglio la gloria di Cristo e voglio il meglio per voi. O che possiamo avere quel tipo di amore, o che possiamo uscire appositamente perché vogliamo che altri sentano il nostro Signore. Questo è il senso di imitare Cristo Gesù, che ha fatto quello per noi, è venuto, sarebbe stato molto più comodo per lui di restare in cielo nella gloria. Ma è venuto per noi. E voglio chiudere ricordando, qui non c'è la nostra casa. Noi siamo cittadini del cielo. Questo corpo è temporaneo, è solo una tenda. È una tenda temporanea. Quello che succede qui non importa. Se capita che la tenda viene inondata di acqua, come quel campeggio Interlaken, Svizzera, tipo 92 micfari, e ci alziamo e la tenda galleggiava e noi eravamo bagnati. Ma che importa? Che importa? Non importa quello che succede qua. Importa che arriviamo in casa e portiamo frutto, un lavoro fruttuoso di portare davanti al nostro grande Signore che ha fatto tutto per noi. Non aggrappiamoci a questo mondo, a quello che gli altri dicono. Non aggrappiamoci a cercare una vita con meno dolore o meno problemi. Tenete sempre in mente che stiamo per apparire davanti a Gesù Cristo, i dolori qui saranno dimenticati, le fatiche, E avremo la gioia di stare per sempre nella presenza di Cristo. Se abbiamo Cristo, se non hai Cristo, è più terribile di quanto si può concepire. Guardiamo in avanti, vivendo in modo di non essere svergognati in cosa alcuna. Usiamo il tempo che ci rimane nella carne per portare gloria a Dio, bene agli altri, imitando così Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Preghiamo. Padre, io ti ringrazio per questo ricordo che ci serve, che onestamente è molto meglio partire dal corpo per abitare con te. Ma tu non ci hai portato via ancora perché tu hai ancora per noi da fare qui. E quindi lo scopo della vita non è di cercare di evitare le cose brutte e difficili. Non è di vivere la vita più bella con la nostra piccola famiglia, non è di cercare di compiere cose piacevoli sulla terra. Lo scopo della vita sulla terra è di vivere per la tua gloria e di trasmettere quello alla prossima generazione e a tutti gli altri possibili. Aiutaci a vivere in modo da non essere vergognati quando ci troviamo davanti a te. Aiutaci a vivere non solo per i nostri interessi, ma per gli interessi degli altri e per la tua gloria. Prego che possiamo avere una vita che è un lavoro fruttuoso, che possiamo vivere in modo da portare frutto per la tua gloria. E tutto questo è possibile perché Gesù Cristo ci ha strappato dalle tenebre. Qualcuno ha parlato con noi e spesso a grande costo. Noi siamo i beneficiari dell'amore degli altri. Aiutaci ad avere quell'amore in attesa di vederti per la tua gloria. Ti prego questo. Vogliamo una vita di gioia, una vera gioia, di portare frutto per la tua gloria nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.